Sulle note di Blowing in the Wind cantate da Baez siamo di nuovo in diretta, sono le 19:15, ricordo che tutta la lezione di oggi sarà disponibile in podcast, il podcast sarà diviso in due parti e adesso inizia la seconda parte del podcast. Siamo in compagnia di Mario Rigoni Stern, scrittore, narratore, che fra gli altri testi ha scritto Il Sergente nella neve, pensate, lo ha scritto in un campo di prigionia tedesco, perché è tornato in Italia dopo l'esperienza sul Don in Ucraina. Rigoni Stern, alpino, fuggito dal gelo terribile delle pianure a oriente del Don in Italia, tornato in Italia si rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e venne mandato in un campo di concentramento tedesco. Nel campo di concentramento scrisse diari, memorie che diedero poi sostanza a questo romanzo, Il Sergente nella neve, per chi lo volesse leggere, edito Einaudi. Una storia direi appassionante, il testo migliore credo scritto da Rigoni Stern. Leggo soltanto pochissimi passaggi per darvi l'idea di come la letteratura può trasformare quell'esperienza che abbiamo ascoltato, no? Nelle testimonianze dirette del contadino Vincenzo raccolte da Revelli, la letteratura le trasforma e le fa diventare un racconto che amplia, diciamo, le sfumature simboliche. Si camminava uno dietro l'altro con la testa bassa, i soldati stanno scappando di nuovo verso occidente, no? La stessa situazione raccontata da Vincenzo. Sotto la coperta e sotto il camice bianco si sudava, ma bastava fermarsi un attimo per tremare dal freddo, ed era molto freddo. Lo zaino pieno di munizioni a ogni passo aumentava di peso, pareva da un momento all'altro di dover schiantare come un abete giovane carico di neve. Ora mi butto sulla neve e non mi alzo più, è finita. Ancora 100 passi e poi butto via le munizioni, ma non finisce mai questa notte e questa tormenta. Ma si camminava. Un passo dietro l'altro, un passo dietro l'altro, un passo dietro l'altro. Pareva di dover sprofondare con la faccia dentro la neve e soffocare con due coltelli piantati sotto le ascelle. Ma quando finisce? Alpi, Albania, Russia. Quanti chilometri, quanta neve, quanto sonno, quanta sete. È stato sempre così, sarà sempre così. Chiudevo gli occhi, ma camminavo. Un passo, ancora un passo. Il capitano in testa alla compagnia perse il collegamento con gli altri reparti. Eravamo fuori dalla strada giusta. Ogni tanto accendeva la pila sotto la coperta e consultava la bussola. Qualche alpino si staccava lentamente dalla squadra, si sedeva sulla neve e alleggeriva lo zaino. Non potevo dire nulla, tranne che «Nascondetele sotto la neve, tenetevi le bombe a mano». Antonelli portava l'arma della pesante, non bestemmiava più, non perché non volesse, ma perché non poteva. Nel buio posai casualmente i piedi su cose oscure e solide, cassette portabombe per mortaio del 45. Erano della squadra di Moreschi. Lo cercai e gli dissi: «Con la tua squadra devi aiutare le altre del plotone a portare le pesanti e le munizioni per le pesanti. Abbandona anche i mortai», aggiunsi più piano, «e le altre casse. Cerca di fare in modo che non s'accorga il capitano». Il protagonista, il narratore, no, racconta di come questa ritirata drammatica, la prima cosa da fare è abbandonare le munizioni e le armi inutili per provare a salvarsi la vita sotto la neve. In testa si fermarono, ci fermammo tutti, nessuno parlava, sembravamo una colonna di ombre. Mi buttai sulla neve con la coperta sulla testa, aprì lo zaino e seppellì nella neve due pacchi di cartucce per mitragliatore. Si riprese a camminare. Dopo un po' mi feci dare ad Antonelli la pesante e passai a lui due canne di ricambio che avevo portato fino allora. Antonelli aprì la bocca, sospirò forte e bestemmiò tutto quello che poteva bestemmiare. Sembrava, tanto era divenuto leggero, che il vento lo dovesse portar via. E a me sembrava di sprofondare. Sotto, dissi, dobbiamo restare uniti. Dove abbiamo camminato quella notte? Su una cometa o sull'oceano? Niente finiva più. Abbandonato sulla neve a ridosso di una scarpata al lato della pista, stava un portaordini del comando di compagnia. Si era lasciato andare sulla neve e ci guardava passare. Non ci disse nulla. Era desolato e noi come lui. Molto tempo dopo, in Italia, e c'era il sole, il lago, alberi verdi, vino, ragazze che passeggiavano, venne il padre di questo alpino a chiedere notizie di suo figlio. A noi pochi che eravamo rimasti. Nessuno sapeva dire niente o non voleva dire niente. Ci guardava duramente. «Ditemi qualcosa, anche se è morto, tutto quello che potete ricordarvi, qualsiasi cosa». Parlava a scatti, gesticolando, e per essere il padre di un alpino era vestito bene. «È dura la verità», dissi io allora, «ma già che lo volete, vi dirò quello che so». Il povero portalettere, no, incontrato da Rigoni Stern, o meglio dal narratore durante la ritirata, è morto sotto la neve come in tanti morivano, perdendo lentamente la coscienza, lasciandosi andare, smettendo di camminare. Il freddo eccessivo, si comincia a sognare, a vedere di fatto le ombre oniriche stagliarsi di fronte agli occhi e ci si abbandona. E così è andata per molti giovani, poco più che ventenni, a Oriente. Scusate, a Occidente del Don. Scrive Rigoni Stern nel suo romanzo che stiamo leggendo, Il Sergente nella neve. Noi non sapevamo nemmeno il nome del paese dove era il nostro caposaldo, ed è per questo che qui trovate soltanto nomi di alpini e di cose. Sapevamo solo che il fiume davanti al nostro caposaldo era il Don, e che per arrivare a casa c'erano tanti e tanti chilometri, e potevano essere 1.000 o 10.000. E quando era sereno, dove l'est e dove l'ovest, di più niente. Una notazione di un soldato, ma anche di un grande narratore in questo caso. Cosa dice il narratore? Dice che se in questo romanzo troverete solo parole precise, materiali, di oggetti e di alpini, è perché io soltanto questo so raccontare. Del paesaggio intorno a me non so dire niente, se non che era un deserto di neve. La storia di questi combattenti è la storia di alienati, soldati buttati in territori completamente sconosciuti. Vi ricordate cosa diceva il generale a testimonianza del contadino Vincenzo? Noi siamo alpini, sappiamo combattere in montagna e ci mandano in pianura. Non avevano alcuna conoscenza geografica, non sapevano dove erano, combattevano nel disorientamento e scapparono in rotta nel disorientamento. Una esperienza opposta rispetto a quella che fece Nuto Revelli o tanti altri partigiani dopo l'8 settembre del 1943. La lotta partigiana era, in fondo, ne parleremo, una lotta nel proprio paesaggio, fra sentieri, montagne, colline che si conoscevano palmo a palmo. Era una lotta contro l'invasore, ma era anche una lotta proprio a favore del proprio paesaggio, se posso dire così. La guerra folle, invece, voluta da Mussolini, voluta da Hitler, con l'invasione dell'Unione Sovietica, invece era per contadini, per le persone aggregate all'esercito, una guerra di disorientamento, una guerra di alienazione, di fatto smarrimento di sé. E questo racconta Rigoni Stern, Il sergente nella neve, per chi volesse approfondire, per chi volesse in qualche modo addentrarsi in un episodio della Seconda Guerra Mondiale seguendo le parole di un narratore, beh, può farlo. È un libro leggibile, direi anche in un certo senso interessante, coinvolgente, quindi perché no? Perché non dedicarsi alla lettura di Rigoni Stern, anche chissà, per preparare l'esame o un'eventuale prova orale in classe. Adesso è tempo di dedicarci a una nuova pausa musicale, e allora per riposarci un po' una canzone in una lingua piuttosto così distante da noi. Lui è un compositore israeliano, Ilan Neumeier, nonché mio amico, che mi ha concesso di trasmettere mettere in radio alcuni suoi brani. Allora ascoltiamo un brano della musica cantautoriale contemporanea israeliana. In realtà l'autore Ilan è anche molto vicino a Cohen e Dylan, autori che abbiamo già sentito in questo pomeriggio, quindi la scelta è in un certo senso coerente. E ci troviamo fra pochi minuti, sempre qui in diretta, per l'ultima mezz'ora della nostra puntata.
הגשם לבדו ישטוף את האבק מעינייך, הגשם לבדו יסר את המחנק, העננים תופחים בשקט ומתמלאים לאט. הגשם לבדו ימס את הקליפות, הגשם לבדו יחדור אל הגרעין, שם באופק מתגודדות טיפות חיים. ובינתיים העצים כמו צריכי חיים עומדים בלב החרבון, ומלבדם כמש אבק ושיממון. הגשם לבדו ישטוף את האבק מעינייך, הגשם לבדו יסר את המחנק, העננים טופחים בשקט ומתמלאים לאט. הגשם לבדו ימס את הקליפות, הגשם לבדו יחדור אל הגרעין, שם באופק מתגודדות טיפות חיים. ובינתיים העצים כמו צריכי חיים עומדים בלב החרבון, ומלבדם כמש אבק ושיממון. ובינתיים העצים כמו צריכי חיים עומדים בלב החרבון, ומלבדם כמש אבק ושיממון. הגשם לבדו ישטוף את האבק בעינייך, הגשם לבדו יסר את המחנק, עננים טופחים בשקט ומתמלאים לאט. הגשם לבדו ימס את הקליפות, הגשם לבדו יחדור אל הגרעין, שם באופק מתגודדות טיפות חיים.
Hagesem Levado, canta Ilan Neumeier, certo una lingua a noi molto lontana. Immaginate un paesaggio secco, arido, a fine dell'estate, dove si posa la polvere sugli ulivi. Noi siamo di nuovo in diretta su Radio Spazio Ivrea, sono 19:28, abbiamo ancora mezz'ora per i nostri approfondimenti sulla seconda guerra mondiale. Ci siamo dedicati alla disfatta italiana sulle rive del Don, era il 1942, e adesso introduciamo soltanto, perché mezz'ora non basta, un altro capitolo fondamentale della seconda guerra mondiale, un capitolo duro, complesso, per il quale non ci sono parole, eppure le parole dobbiamo trovarle, ovvero parliamo della Shoah, della soluzione finale, come dicevano i nazisti, Endlösung, ovvero dello sterminio di milioni di ebrei, ma non soltanto ebrei, la sorte fu terribile anche per Rom, omosessuali, oppositori politici. Sul libro avete diverse pagine che si occupano dello sterminio perpetrato dai nazisti, da pagina 354 a pagina 359, esatto, sì, fino a pagina 359, quindi avete 5 pagine che potete leggere. Io le do come base per ragionare meglio o di più su questo tema. Due parole introduttive, però le devo dare anch'io. Per quale motivo popolazioni numerosissime di esseri umani, di cittadini, vennero sterminate in modo razionale e scientifico dai nazisti? A questa domanda cercheremo di rispondere stasera, ma soprattutto nelle prossime lezioni, leggendo autori che hanno dedicato la loro vita a riflettere su questo, a provare a dare una risposta. Ci occuperemo in particolare di Primo Levi, ebreo italiano, e di Hannah Arendt, ebrea tedesca, che hanno scritto delle pagine fondamentali, no? su questo tema. Diciamo che la soluzione finale è stata ordita dai vertici del Partito Nazionalsocialista Tedesco, dai vertici nazisti in Germania, ma di fatto ha coinvolto l'intera popolazione tedesca, in un certo senso una popolazione intera, se non intera, diciamo maggioritaria, è stata responsabile dello sterminio di milioni di persone. Dove avvenne questo sterminio? Lo sappiamo, no? Nei campi di sterminio, dislocati soprattutto nell'est Europa, in particolare in Polonia, un genocidio perpetrato nelle camere a gas, ma non solo. Se pensiamo alla iniziale irresistibile avanzata dei nazisti verso est, pensiamo alle truppe speciali inviate nelle retrovie dal stesso regime nazista, che si occupavano di sterminare le persone, soprattutto di cultura e di etnia ebraiche, con colpi di pistola alla tempia e la costituzione di fosse comuni. Questa sostanzialmente pratica aveva preceduto di poco poi lo sterminio di massa nei campi di Auschwitz, Chełmno, Treblinka. Noi fondamentalmente ci dovremo interrogare su come è stato possibile tutto questo, su che cosa è avvenuto in quei luoghi e in fondo sul perché. Bene, cominciamo da questa domanda impossibile. Questa domanda è impossibile: perché è avvenuto? Per rispondere, anzi in realtà, come vedrete, per non rispondere a questa domanda, cioè per affrontare la complessità, la difficoltà di questa domanda, inizierò con la lettura di un brano da un libro che forse conoscete. Il libro è Se questo è un uomo, di Primo Levi. Allora, due parole su Primo Levi. In fondo Primo Levi appartiene alla stessa generazione dei protagonisti di questo nostro dialogo pomeridiano. Primo Levi è nato nel 1919, pensate che anche Nuto Revelli è nato nello stesso anno, Rigoni Stern è nato nel 21, quindi ci stiamo dedicando sostanzialmente a quegli uomini nati proprio a ridosso della conclusione della Prima Guerra Mondiale. Primo Levi appartenente alla borghesia torinese, Primo Levi ebreo, si laurea in chimica e antifascista. Sin dopo le leggi razziali del 38, no? Convintamente antifascista dopo le leggi razziali, partigiano che aderisce a un distaccamento partigiano in Valle d'Aosta dopo l'8 settembre del 43, Primo Levi viene catturato e inviato in un campo di concentramento in Italia e in quanto ebreo viene mandato ad Auschwitz. Attorno al campo di sterminio di Auschwitz c'erano anche strutture industriali e campi di lavoro. In quanto chimico, Primo Levi è utile alla produzione industriale nazista e quindi viene risparmiato. Non ci dimentichiamo che i prigionieri abili, gli ebrei che potevano lavorare, faticare nei campi di concentramento, venivano risparmiati e resi schiavi. Coloro che invece erano inutili passavano direttamente per le camere a gas e i forni crematori. Primo Levi riuscirà dunque a sopravvivere e porterà testimonianza. Primo Levi di fatto scriverà tornato questo libro, che avrà scarsissimo successo all'inizio. Einaudi si rifiuterà di pubblicarlo nell'immediato dopoguerra, ma diventerà di fatto dalla fine degli anni 50 in poi un libro internazionale, in un certo senso un libro fondamentale per testimoniare di quello che accade nei campi di concentramento. La testimonianza in questo caso è fondamentale, perché soltanto i sopravvissuti possono portare, grazie alla loro memoria, alla loro voce, possono portare in qualche modo le prove di quello che accade in quell'inferno. Di fatto oggi di questo ci occupiamo, no? Di testimonianza, di storia orale, di esperienza che costituisce di fatto poi un discorso storico. Leggo dalle pagine del secondo capitolo di Se questo è un uomo, libro fondamentale che vi invito a leggere, caricherò anche su Classroom, di Primo Levi. Häftling, che in tedesco vuol dire prigioniero. Häftling, ho imparato che io sono un Häftling, scrive Primo Levi in questo libro che di fatto è un memoriale, no, della sua detenzione ad Auschwitz. Il mio nome è 174517. Siamo stati battezzati. Porteremo finché vivremo il marchio tatuato sul braccio sinistro. L'operazione è stata lievemente dolorosa e straordinariamente rapida. Ci hanno messi tutti in fila, ad uno, secondo l'ordine alfabetico dei nostri nomi. Siamo passati davanti a un abile funzionario munito da una specie di punteruolo dal lago cortissimo. Pare che questa sia l'iniziazione vera e propria. Solo mostrando il numero si riceve il pane e la zuppa. Sono occorsi vari giorni e non pochi schiaffi e pugni perché ci abituassimo a mostrare il numero prontamente, in modo da non intralciare le quotidiane operazioni annonarie di distribuzione. Ci sono voluti settimane e mesi perché ne apprendessimo il suono in lingua tedesca. E per molti giorni, quando l'abitudine dei giorni liberi mi spinge a cercare l'ora sull'orologio a polso, mi appare invece ironicamente il mio nuovo nome, il numero trapunto in segni azzurrognoli sotto l'epidermide. Solo molto più tardi, a poco alcuni di noi hanno poi imparato qualcosa della funerea scienza dei numeri di Auschwitz, in cui si comprendono le tappe della distruzione dell'ebraismo d'Europa. Ai vecchi del campo il numero dice tutto: l'epoca d'ingresso al campo, il convoglio di cui si faceva parte e di conseguenza la nazionalità. Ognuno tratterà con rispetto i numeri dal 30.000 all'80.000. Non sono più che qualche centinaio e contrassegnano i pochi superstiti dei ghetti polacchi. Conviene aprire bene gli occhi quando si entra in relazioni commerciali con un 116.000 o 117.000. Sono ridotti ormai una quarantina, ma si tratta dei greci di Salonicco. Non bisogna lasciarsi mettere nel sacco. Quanto ai numeri grossi, essi comportano una nota di essenziale comicità, come viene per i termini matricola o coscritto nella vita normale. Il grosso numero tipico è un individuo panciuto, docile e scemo, a cui puoi far credere che all'infermeria distribuiscono scarpe di cuoio per individui dei piedi delicati e convincerlo a corrervi e a lasciarti la sua gamella di zuppa in custodia. Gli puoi vendere un cucchiaio per 3 razioni di pane, lo puoi mandare dal più feroce dei capò a chiedergli, è successo a me, se sia vero che il suo è il Kartoffelsche, il comando pelatura patate e se possibile esservi arruolati. D'altronde l'intero processo di inserimento in questo ordine per noi nuovo avviene in chiave grottesca e sarcastica. Finita l'operazione di tatuaggio, ci hanno chiuso in una baracca dove non c'è nessuno. Le cuccette sono rifatte, ma ci hanno severamente proibito di toccarle e di sedervi sopra. Così ci aggiriamo senza scopo per metà della giornata nel breve spazio disponibile, ancora tormentati dalla sete furiosa del viaggio. Poi la porta si è aperta ed è entrato un ragazzo dal vestito a righe, dall'aria abbastanza civile, piccolo, magro, biondo. Questo parla francese, gli siamo addosso in molti, tempestandolo di tutte le domande che finora ci siamo rivolti l'un l'altro inutilmente. Ma non parla volentieri, nessuno qui parla volentieri. Siamo nuovi, non abbiamo niente, non sappiamo niente, a che scopo perdere tempo con noi? Ci spiega di malavoglia che tutti gli altri sono fuori a lavorare e torneranno la sera. Lui è uscito stamane dall'infermeria, per oggi è esente dal lavoro. Io gli ho chiesto, con ingenuità che solo pochi giorni dopo già doveva parermi favolosa, se ci avrebbero restituito almeno degli spazzolini da denti. Lui non ha riso, ma col viso atteggiato a intenso disprezzo mi ha gettato: «Vous n'êtes pas à la maison», non siete a casa. Ed è questo il ritornello che da tutti ci sentiamo ripetere: non siete più a casa. Questo non è un sanatorio, di qui non si esce che per il camino. Cosa vorrà dire? Lo impareremo bene più tardi. E infatti, spinto dalla sete, ho adocchiato fuori da una finestra un bel ghiacciolo a portata di mano. Ho aperto la finestra, ho staccato il ghiacciolo, ma subito si è fatto avanti uno grande e grosso che si aggirava là fuori e me lo ha strappato brutalmente. «Warum?» gli ho chiesto nel mio povero tedesco. «Perché?» «Hier ist kein Warum?» «Qui non c'è perché», mi ha risposto, ricacciandomi dentro con uno spintone. «Qui non c'è perché, ad Auschwitz non c'è un perché», risponde la guardia nazista. Ecco, no, noi dovevamo provare a rispondere alla domanda «perché i campi di concentramento?», «perché i campi di sterminio?», «perché la soluzione finale?». Ne parleremo a lungo, questa è soltanto un'introduzione. Partiamo da qui, da un nazista che dice a Primo Levi che stacca un pezzo di ghiaccio soltanto per dissetarsi. Il nazista dice: «Hier ist kein Warum», qui non c'è perché. Continua Primo Levi: «La spiegazione è ripugnante ma semplice. In questo luogo è proibito tutto, non già per riposte ragioni, ma perché a tale scopo il campo è stato creato. Se vorremo viverci, bisognerà capirlo, presto e bene. Qui non ha luogo il santo volto, qui si nota altrimenti che nel cerchio». Primo Levi ha citato Dante, Divina Commedia, Inferno. Ora, continua Primo Levi, dopo ora, questa prima lunghissima giornata di antinferno volge al termine. Mentre il sole tramonta in un vortice di truci, nubi sanguigne, ci fanno finalmente uscire dalla baracca. Ci daranno da bere? No. Ci mettono ancora una volta in fila, ci conducono in un vasto piazzale che occupa il centro del campo e ci dispongono meticolosamente in quadrati. Poi non accade più nulla per un'altra ora. Sembra che si aspetti qualcuno. Abbiamo letto una parte del secondo capitolo di Se questo è un uomo di Primo Levi. Un aspetto importantissimo, secondo me, è la citazione che Primo Levi fa di Dante, Inferno: qui non ha luogo il santo volto, qui si nuota altrimenti che nel cerchio. Per quale motivo Levi cita Dante, cita l'Inferno? Attenzione, ci sarà anche un altro capitolo bellissimo in cui Primo Levi reciterà il canto di Ulisse a un suo compagno di prigionia. Perché Dante? Perché nel fondo dell'inferno, del campo di concentramento, la letteratura, in particolare la Divina Commedia, è l'ultimo strumento rimasto all'uomo per provare a capire un luogo dove non c'è perché. La ragione ha fallito. I sogni di progresso sono vani in un campo di sterminio. Tutto il concetto stesso di umanità non regge, e dunque gli strumenti per comprendere sono inutili in un luogo dove non c'è perché. Resta soltanto la letteratura, la più grande, la Divina Commedia, e resta perché fondamentalmente Dante ha raccontato l'inferno. Se c'è un modo per comprendere il campo di concentramento, esso è la, riguarda la simbologia che Dante creò per raccontare l'inferno. Il campo di concentramento è un inferno e la letteratura, la Divina Commedia, ci dà uno strumento per poterci orientare in un luogo dove orientamento non c'è, in un luogo dove non c'è perché. In un certo senso ci stiamo occupando in questo pomeriggio di testimonianze della Seconda Guerra Mondiale, ma ci stiamo occupando anche di disorientamento, di difficoltà, quasi incapacità del dire. La scrittura, la domanda, lo sforzo, se volete anche narrativo ma filosofico del Novecento è proprio raccontare quello che raccontare non si può, raccontare un'insensata disfatta militare costata la vita a decine di migliaia di ragazzi. Raccontare l'insensato massacro di milioni di ebrei e non soltanto. Questo si può fare, è quello che hanno provato a fare Nuto Revelli, Primo Levi, Rigoni Stern, quello che stiamo provando a fare questo pomeriggio, un po' con l'aiuto della letteratura. Siamo verso la fine, manca ancora un quarto d'ora, rimaniamo ancora collegati a questa trasmissione con un nuovo pezzo, sempre di Ilan, compositore e cantautore, poco conosciuto per ora, residente in Israele, e poi torniamo con l'ultima parte della trasmissione. Ilan Neumeier.
מכאן ועד לנצח וההולכים בה הולכים ומתקרבים כל צעד קצת בתוך החושך כמהים בה מתייאשים בה מחפשים ומטפסים אל שמיים אחרים זו דרך ארוכה מכאן ועד לנצח תני לי יד תני לי יד כשאת ליד אדע לבטח מקומי פה על הדרך הממשיכה לשם מהירדן ועד המיסיסיפי היערות העמוקים והחופים הירוקים מדבריות אותם חציתי כולם היו הדרך המתחילה מכאן החופים הירוקים מדבריות אותם חציתי הם כולם היו הדרך המתחילה מכאן
Siamo di nuovo in diretta, qui su Radio Spazio Ivrea e dobbiamo occuparci in questi ultimi minuti e ce ne occuperemo ancora di soluzione finale di Shoah, di sterminio perpetrato dai nazisti. Abbiamo provato a rispondere perché attraverso Primo Levi, se questo è un uomo, abbiamo visto come è difficile trovare il perché la mente si può sforzare, è fondamentale che la mente si sforzi per forse fermarsi anche a un momento proprio di sospensione del respiro, non soltanto del ragionamento, di fronte al deliberato omicidio di milioni di persone. E forse proviamo a spostarci su un'altra domanda terribile, mi spiace rovinare la serata o la giornata chi sta ascoltando il podcast, proviamo a spostare la domanda sul come questo è avvenuto. Bene, riflettere sul come significa osservare ancora una volta l'abisso. Com'è possibile che centinaia di funzionari nazisti non abbiano avuto in qualche modo un'obiezione di coscienza? Non soltanto Hitler, Himmler, Heydrich, quindi i vertici del nazismo, i vertici dell'SS, ma i vari funzionari, gli addetti allo smistamento dei treni, i capistazione, i macchinisti che portavano vagoni stipati di uomini a Treblinka, ad Auschwitz. Com'è possibile? E com'è possibile, e qui mi avvicino forse ancora di più all'oscurità, com'è possibile che i consigli ebraici di Judenrete, ovvero le istituzioni dei ghetti, volute agli stessi nazisti e governate da esponenti della borghesia ebraica, abbiano collaborato con i nazisti per salvare una manciata di ebrei? Scrivevano liste, riempivano liste di nomi di persone destinate al macello, e questi erano i dirigenti delle comunità ebraiche. E in certi casi certo ci sono stati dei nobili tentativi di resistenza, una resistenza morale come quella di E.T. Hillesum, se volete ne parleremo, una resistenza armata, ne abbiamo parlato come la rivolta di Varsavia. Bene, questo come deve occuparsi di tutto questo, dei macchinisti, dei grigi funzionari burocrati nazisti, dei cittadini tedeschi, dei cittadini polacchi che si giravano dall'altra parte sapendo che c'era un campo di concentramento, un campo di sterminio a pochi metri, a poche decine di metri, gli esponenti della borghesia ebraica che collaborarono con i nazisti e i resistenti, coloro che imbracciarono le armi e donarono la vita in cambio della dignità a Varsavia. Tutto questo è stato questo terribile momento storico. E allora, se ci vogliamo occupare del come, lasciatemi tornare su Primo Levi, sull'ultimo libro di Primo Levi, I sommersi e i salvati. Negli anni Ottanta Primo Levi torna a riflettere proprio sui campi di sterminio. Primo Levi morirà nell'87, probabilmente suicida a Torino, probabilmente chi passa attraverso Auschwitz in un certo senso è morto dentro, sebbene sia sopravvissuto, sebbene sia un salvato. Qual è il senso di questo titolo, I sommersi e i salvati? È un senso profondissimo. Il campo di concentramento lascia pochi salvati, come Primo Levi, i pochi testimoni, e lascia i sommersi, milioni di persone che sono state cancellate nelle fosse comuni e nei forni crematori. Allora si chiede Primo Levi: come posso io portare testimonianza? La mia testimonianza è la testimonianza di un salvato, ma chi testimonia per il sommerso? Chi testimonia per la maggioranza, cioè per coloro che sono rimasti sotto la macchina trituratrice dello sterminio nazista? Ecco, questo è un problema di nuovo storiografico, morale, filosofico, fondamentale. Chi racconta? Racconta del campo di sterminio, ma racconta un'esperienza di un'estrema minoranza, la minoranza dei salvati. E chi parla a favore dei sommersi? Bene, in questo libro terribile di Primo Levi, in cui fa i conti con le ombre più oscure del campo di concentramento, Primo Levi si occupa dei Sonderkommando. Ne abbiamo parlato a lezione, ma adesso io vorrei leggervi le parole di Primo Levi. Cosa sono i Sonderkommando? Sono i comando speciali dei campi di concentramento di coloro che dovevano sostanzialmente trascinare i corpi dalle camere a gas ai forni crematori, staccare i denti, occuparsi di fatto della normale amministrazione industriale della macchina di morte. E spesso questi comando, questi corpi speciali, erano costituiti dagli stessi ebrei prigionieri. Scrive Primo Levi: un caso limite di collaborazione è rappresentato dai Sonderkommandos di Auschwitz e degli altri lager di sterminio. Qui si esita a parlare di privilegio. Chi ne faceva parte era privilegiato solo in quanto, ma a quale costo, per qualche mese mangiava a sufficienza, non certo perché potesse essere invidiato. Con questa denominazione debitamente vaga, squadra speciale, veniva indicato dalla SS il gruppo di prigionieri a cui era affidata la gestione dei crematori. A loro spettava mantenere l'ordine fra i nuovi arrivati, spesso del tutto inconsapevoli del destino che li attendeva, che dovevano essere introdotti nelle camere a gas, estrarre dalle camere i cadaveri, cavare i denti d'oro dalle mascelle e tagliare i capelli femminili, smistare e classificare gli abiti, le scarpe, il contenuto dei bagagli, trasportare i corpi ai crematori e sovrintendere al funzionamento dei forni, estrarre ed eliminare le ceneri. La squadra speciale di Auschwitz contava, a seconda dei periodi, dai 700 ai 1000 effettivi. Queste squadre speciali non sfuggivano al destino di tutti, anzi, da parte dell'SS veniva messa in atto ogni diligenza affinché nessun uomo che ne avesse fatto parte potesse sopravvivere e raccontare. Ad Auschwitz si succedettero 12 squadre, ognuna rimaneva in funzione qualche mese e poi veniva soppressa, ogni volta con un artificio diverso per prevenire eventuali resistenze. E la squadra successiva, come iniziazione, bruciava i cadaveri dei predecessori. L'ultima squadra, nell'ottobre del 44, si ribellò all'SS, fece saltare uno dei crematori e fu sterminata in un disuguale combattimento, a cui accennerò più oltre. I superstiti delle squadre speciali sono dunque stati pochissimi, sfuggiti alla morte per qualche imprevedibile gioco del destino. Nessuno di loro, dopo la liberazione, ha parlato volentieri e nessuno parla volentieri della loro spaventosa condizione. Le notizie che possediamo su queste squadre provengono dalle scarne deposizioni di questi superstiti, dalle ammissioni dei loro committenti processati davanti ai vari tribunali, da cenni contenuti in deposizioni di civili tedeschi e polacchi che ebbero casualmente occasione di venire a contatto con le squadre, e finalmente da fogli di diario che vennero scritti febbrilmente a futura memoria e sepolti con estrema cura nei dintorni dei crematori di Auschwitz da alcuni dei loro componenti. Tutte queste fonti concordano tra loro, eppure ci riesce difficile, quasi impossibile, costruirci una rappresentazione di come questi uomini vivessero giorno per giorno, vedessero se stessi, accettassero la loro condizione. In un primo tempo essi venivano scelti dalle SS fra i prigionieri già immatricolati nei lager, ed è stato testimoniato che la scelta avveniva non soltanto in base alla robustezza fisica, ma anche studiando a fondo le fisionomie. In qualche raro caso l'arruolamento avvenne per punizione. Insomma, Levi ci racconta di come venivano arruolati questi prigionieri ebrei dedicati ad appartenere costretti ad appartenere alle squadre speciali. Continua Primo Levi. Ben inteso, sarebbe iniquo attribuire a questa acquiescenza a qualche particolarità specificamente ebraica. Delle squadre speciali fecero parte anche prigionieri non ebrei, tedeschi e polacchi, quindi il fatto di partecipare alla macchina dello sterminio non era certo una infamia ad attribuire agli ebrei, era sostanzialmente una condizione terribile a cui sottostavano molti prigionieri che finivano in quell'inferno. Le squadre speciali, in quanto portatrici di un orrendo segreto, venivano tenute rigorosamente separate dagli altri prigionieri del mondo esterno e dal mondo esterno. Tuttavia, come è noto a chiunque abbia attraversato esperienze analoghe, nessuna barriera mai priva di incrinature. Le notizie, magari incomplete e distorte, hanno un potere di penetrazione enorme. e qualcosa trapela sempre. Queste note di Primo Levi sono fondamentali. Egli si occupa dei Sonderkommando, del comando speciale, e si occupa anche dell'oblio che gli nazisti vogliono creare attorno alle operazioni di sterminio. Oblio per voluto per evitare possibili accuse future. Eppure qualcosa rimane sempre. Qualcosa sostanzialmente permane a dispetto della volontà di cancellazione, la memoria di qualcuno, i fogli lasciati dai Sonderkommando, dai membri del Sonderkommando, fogli lasciati e sepolti sotto una coltre di detriti ad Auschwitz, no? Testimonianze lasciate prima di morire. Ma sentiamo cosa dice Primo Levi a proposito dell'organizzazione dei Sonderkommando. Aver concepito e organizzato le squadre è stato il delitto più demoniaco del nazionalsocialismo. Dietro all'aspetto pragmatico, fare economia di uomini validi, imporre ad altri compiti più atroci, se ne scorgono altri più sottili. Attraverso questa istituzione si tentava di spostare su altri, e precisamente sulle vittime, il peso della colpa, talché al loro sollievo non rimanesse neppure la consapevolezza di essere innocenti. Quello che fanno i nazisti, secondo Primo Levi, è sporcare la coscienza delle vittime, fare in modo che anche le vittime diventino colpevoli, fare in modo che le vittime possano essere a loro volta carnefici. Questa è la perversione morale del nazismo. Non è facile né gradevole scandagliare questo abisso di malvagità, eppure io penso che lo si debba fare, perché ciò che è stato possibile perpetrare ieri potrà essere nuovamente tentato domani, potrà coinvolgere noi stessi o i nostri figli. Si prova la tentazione di torcere il viso e distogliere la mente, una tentazione a cui ci si deve opporre. Infatti l'esistenza delle squadre aveva un significato, conteneva un messaggio: noi, il popolo dei signori, siamo i vostri distruttori, ma voi non siete migliori di noi. Se lo vogliamo, e lo vogliamo, noi siamo capaci di distruggere non solo i vostri corpi, ma anche le vostre anime, così come abbiamo distrutto le nostre. I nazisti non vogliono solo annientare fisicamente i prigionieri, li vogliono distruggere moralmente, vogliono fare in modo che i prigionieri partecipino alla macchina dello sterminio. In fondo, e lo dirà Hannah Arendt, ce ne occuperemo in classe, il nazismo testimonia il crollo morale della cultura europea, un crollo che coinvolge la Germania nazista, la Germania in generale, ma coinvolge anche le minoranze stesse, che può coinvolgere le vittime. Le vittime che in certi casi hanno collaborato, pensiamo ai dirigenti ebrei delle Judenräte, dei consigli ebraici che trattavano e collaboravano con i nazisti in Polonia, in Ungheria, ad esempio. Pensiamo ai Sonderkommando, ai prigionieri che lavoravano all'interno del macchinario di distruzione. Bene, colpa originaria del nazismo è di trascinare un mondo intero, il mondo della cultura europea, nella devastazione morale, trasformare in sottouomini tutti coloro che incontravano. Questo è al piano del nazismo, no? Disumanizzare l'uomo. In fondo questo è il significato del titolo del primo libro di Levi, no? Se questo è un uomo, trasformare gli uomini in non uomini. Questo è quello che fa il nazismo nei confronti dei nazisti stessi, ma nei confronti anche delle loro vittime. Sono le 8:02, è stata una lezione di 2 ore, è anche una lezione piuttosto, diciamo così, densa e pesante, visti gli argomenti, però come dice Primo Levi non possiamo distogliere lo sguardo, quindi fare storia in questo senso è necessario, no? È una pratica, per così dire, politica. Io vi saluto, vi ricordo, per chi fosse interessato ad approfondire, che oggi oltre al libro ci siamo occupati di Nuto Revelli, Il mondo dei vinti, il libro di testimonianze orali del popolo contemporaneo contadino del Cuneese che ricorda la vita contadina nella prima metà del Novecento, fra guerre, migrazioni e lenta cancellazione della cultura stessa contadina a vantaggio della nuova cultura industriale che si affermerà a partire dagli anni 50, Nuto Revelli, Il mondo dei vinti, e poi Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve, il racconto di un narratore che al contempo ha vissuto sulla propria pelle la disfatta dell'Italia in guerra sul fronte russo, e poi Primo Levi, Se questo è un uomo, sempre in Audi, è il prima opera di Levi e memoriale della sua esperienza ad Auschwitz, e poi Primo Levi, I sommersi e i salvati, l'ultimo libro di Levi poco prima di morire. È davvero tutto, è davvero tutto. Ci avviamo di conseguenza ai saluti. Troverete nei podcast disponibili il più presto possibile, e allora ci salutiamo ancora una volta con l'autore che ha aperto questo pomeriggio, Leonard Cohen, con You Want It Darker. Buona serata.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hineni, hineni. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni. I'm ready, my lord. Thank you. ready.